Il Signore è giudice e per Lui non c'è preferenza di persone. Non è parziale a danno del povero e ascolta la preghiera dell'oppresso. Non trascura la supplica dell'orfano, né la vedova, quando si sfoga nel lamento. Chi la soccorre è accolto con benevolenza. La sua preghiera arriva fino alle nubi. La preghiera del povero attraversa le nubi, né si quieta finché non sia arrivata, non desiste finché l'Altissimo non sia intervenuto e abbia reso soddisfazione ai giusti e ristabilito l'equità. Parola di Dio. Il povero grida e il Signore lo ascolta. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino. Il povero grida e il Signore lo ascolta. Il volto del Signore è contro i malfattori, per eliminare dalla terra il ricordo. Gridano e il Signore li ascolta, li libera da tutte le loro angosce. Il povero grida e il Signore lo ascolta. Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato. Egli salva gli spiriti affranti. Il Signore riscatta la vita dei Suoi servi. Non sarà condannato chi in Lui si rifugia. Il povero grida e il Signore lo ascolta.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, io sto già per essere versato in offerta ed è giunto il momento che io lasci questa vita. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore, giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno. Non solo a me, ma anche a tutti coloro che hanno atteso con amore la sua manifestazione. Nella mia prima difesa in tribunale nessuno mi ha assistito. Tutti mi hanno abbandonato. Nei loro confronti non se ne tenga conto. Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza perché io potessi portare a compimento l'annuncio del Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero. E così fui liberato dalla bocca del leone. Il Signore mi libererà da ogni male e mi porterà in salvo nei cieli, nel suo regno. A Lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Riconciliato a sé il mondo in Cristo, affidando a noi la parola della riconciliazione.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e là seduti i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del Tempio con le pecore e i buoi. Gettò a terra il denaro del cambiamonete e ne rovesciò i banchi. E ai venditori di colombe disse: portate via di qui queste cose e non fate della cosa del Padre mio un mercato. I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: lo zelo per la tua casa mi divorerà. Allora i giudei presero la parola e gli dissero: ma quale segno tu mostri per avere il diritto di fare queste cose? Rispose loro Gesù: distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. Gli dissero allora i giudei: questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in 3 giorni lo farai risorgere? Ma Gesù parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Parola del Signore. Oggi il calendario liturgico ci fa fare una sosta sulle messe che diciamo durante il corso dell'anno, per fermarci a riflettere e a pregare su un argomento un po' particolare, che a me non mi torna nemmeno tanto, come vi dirò nell'omelia, ma no, a me basta, un po' a tutti, sembra quasi ripiovuto dal Vecchio Testamento. Questa festa che ci viene suggerita si chiama la dedicazione delle chiese. Fra l'altro, intendendo per chiesa una cosa totalmente diversa, superata da Gesù. Con Gesù, so, vi ricordate, ed è un passaggio molto significativo, c'è stato un passaggio da tempio a chiesa. Il tempio che cos'è nelle religioni? È il luogo dove Dio abita, anche per gli ebrei. L'uomo l'avrà pensato, questo mondo pieno di violenza, di cattiveria, allora facciamo un luogo esente dalla violenza e dalla cattiveria. Si ritaglia, sembra che la parola tempio venga da temno, che vuol dire proprio ritagliare, si ritaglia un pezzettino di spazio, lo si esorcizza, lo si benedice, lo si consacra e qui si dice abita a Dio. Quindi gli uomini e le donne che vogliono trovare una sosta alla loro vita violenta, in cui devono lottare con la cattiveria degli altri, avranno qui uno spazio in cui possono respirare. Quindi questo mondo è perduto in genere, questo spazio invece ritagliato, chiamato Tempio, questa è la casa di Dio. Ma Gesù è venuto a superarlo questo. Con Gesù c'è il passaggio da Tempio a Chiesa. Questo non è entrato nella coscienza collettiva del popolo cristiano. Tant'è vero che perfino nel calendario liturgico c'è una festa, quella di oggi, che si chiama dedicazione delle chiese, in cui si intende chiesa proprio come tempio. Bisognava dire dedicazione del tempio, non della chiesa, perché Gesù ha trasformato questa concezione, l'ha trasformata in maniera radicale proprio, e secondo me in maniera molto bella anche. Quindi averla persa per la strada secondo me è stata una gravissima perdita. Cosa si dice? Qual è stato il cambiamento di Gesù? Gesù, tanto è vero che la parola Tempio è stata abolita, poi ogni tanto la ritorna fuori, ma di per sé Gesù non parla di templi, parla di chiesa. Chiesa non è nemmeno una traduzione, è una traslitterazione, si dice, dal greco ecclesia, e poi cambiato a furia di dirlo in chiesa, che vuol dire assemblea. Voi pensate quindi il grande significato che ha portato Gesù. Vuoi trovare Dio, si diceva prima di lui, entra nei templi, il tempio è la sua casa. Se vuoi trovare Dio, devi entrare in questa casa come in un luogo sacro, quindi devi entrarci con rispetto. Mi ricordo sempre la mia mamma quando in chiesa io parlavo forte, mi dicevo, zitto, siamo in chiesa. Quindi era lo spazio proprio considerato da rispettare, sacro. Gesù ha cambiato in chiesa, l'avete sentito oggi nel Vangelo di oggi. Chiesa vuol dire assemblea, ecclesia vuol dire assemblea. Quindi il passaggio significativo qual è? Che prima si pensava che per trovare Dio devi andare in quel posto, entrarci in silenzio, come diceva la mia mamma, entrarci in silenzio, con rispetto, va bene, dappertutto bisogna stare con rispetto, anche in un bosco bisogna stare con rispetto. Dovevi entrare in chiesa. Ora lo spostamento dell'abitazione di Dio è totale. Dov'è Dio? Dove c'è amore, là c'è Dio. Ubi caritas et amor, Deus ibi est. È uno dei canti più antichi e più belli che ci sia nella Chiesa. Chi vuol trovare Dio ora non c'ha bisogno di fare chilometri per andare a cercarlo, per andare al Tempio, a Roma, a un pellegrinaggio. Basta che alzi gli occhi accanto a chi c'è accanto a lui, là è Dio. Dio abita nel cuore dell'uomo. Voi capite, mi dite voi, vabbè, che cambia. Mentre prima è possibile anche ora, per dirvi quanto invece questi ritorni, come attratti da una forza gravitazionale più forte di noi, questi ritorni all'antico sono ancora possibili. Ma prima era scontato e possibile che io potessi andare in chiesa al mattino a cantare salmi al Dio in cui credo, uscire di chiesa e andare a fare la guerra e ammazzare qualcuno. Ora lo puoi fare, ma sei un traditore se lo fai, perché ora quella persona su cui tu tiri, alzi il coltello, è la casa di Dio. Non è più lecito andare a cantare salmi la mattina nel tempio e andare a uccidere la sera per le strade. E invece l'abbiamo fatto, lo stiamo facendo. Qualcuno va anche a, non voglio far nomi, uno va in chiesa per vincere la guerra. Ecco, io credo che quindi aver rimesso, oggi era questa festa della dedicazione della Chiesa, cioè che la Chiesa va consacrata, perché sta in uno spazio maledetto, profano, che è il mondo. Se l'uomo vuol trovare Dio, ritagli un pezzetto di questo spazio, lo esorcizzi e lì sta Dio. Questa è la visione, la prospettiva che Gesù ha superato del tutto. Lo ripeto ora, non c'è più nulla nel mondo di positivo e negativo. Tutto può diventare strumento che porta a Dio. Tutto. Voi pensate che apertura è. nella concezione di sacro e profano, nel Tempio e fuori del Tempio, si poteva dire qui Dio c'è, qua Dio non c'è. Ora non è più possibile dirlo. Dipende da come tu ti poni davanti alle cose che fai. Un coltello, è un esempio che ai ragazzi porto spesso, un coltello è sacro o profano? È positivo o negativo? Dipende. Se lo dopri per tagliare il pane con chi ha fame, diventa uno strumento vicino a Dio. Se lo dopri per infilarlo nella schiena di un altro, diventa letale, mortale. Il superamento del sacro profano, tempio dentro e fuori, totalmente superata con Gesù. Quindi non capisco perché ci hanno rinfilato questa festa che ricorda la dedicazione delle chiese. Che vuol dire poi, dedicazione è una parola difficile da capire, che vuol dire consacrazione delle chiese. Questa chiesa, per esempio, non è consacrata. I primi cristiani l'avevano capito bene questo. I primi cristiani non dicevano che per celebrare l'Eucaristia bisogna andare in chiesa. La chiesa, la messa la si può celebrare dovunque, anche sotto un albero. Però c'è la vecchia legge che è tuttora in atto, ma che nessuno ricorda più, che dice perché si possa celebrare l'Eucaristia deve essere almeno in due. Non basta il prete solo. Perché? Perché l'ambiente in cui l'Eucaristia nasce è un ambiente di misericordia e di amore, e per amarsi deve essere almeno un due. Quindi il prete da solo. La messa non è una devozione privata del prete che se la può dire per conto suo in casa sua, salvo eccezioni, va bene, se è malato. Quindi i primi cristiani avevano capito perfettamente la portata di questa novità. La messa la si può dire sotto un albero, nel deserto, vuol dire dovunque, ma una persona oltre a chi la presiede ci vuole, perché per amarsi deve essere almeno in due. Ecco, con questa festa di cui facciamo memoria oggi, tutto questo viene cancellato. Si ricorda e si celebra il giorno in cui questa chiesa fu consacrata, che peraltro non è nemmeno consacrata, non so se lo sapete, non è obbligatorio. Quindi questo è un rimasuglio della mentalità nuova di Gesù. Non è necessario che sia consacrata. Le chiese consacrate si vedono perché ci lasciano un segno, sono tante croci attaccate al muro. Questa non è consacrata. Meglio, perché sottolinea il fatto che ora l'ambiente dove puoi trovare Dio è tutto il mondo. Dove c'è amore, là c'è Dio. Nemmeno la fede. Se due persone che non credono, una sorregge l'altra, la rialza in piedi con una carezza, là c'è Dio. Voi capite, aver perso questa concezione vuol dire aver sacralizzato tutto, ve l'ho detto altre volte, anch'io vestito così, è un vestito che non dà valore alla novità di Gesù. Perché non potrei dir messa con la tuta da operaio? Dove sta scritto che ci vuole il vestito sacro, se il sacro non esiste più? La divisione sacro-profano è una divisione pericolosissima. Vi porto solo questo esempio che vi aiuta a capire di più quello che sto dicendo. Nel libro di Samuele, nell'Antico Testamento, al capitolo 7 si legge questo racconto, che il re David, che si era già costruito una reggia per sé, palazzo reale, sente il bisogno di costruire una reggia anche per il Dio. Io nella mia interpretazione dico, probabilmente c'aveva sensi di colpa a vedere, avevano attraversato il deserto per 40 anni, dormendo nelle tende. si installano in Israele, si installano nella cosiddetta terra promessa, e il re si fa subito una reggia per sé, quindi me la immagino, 40 stanze, servitori da una parte, servitori dall'altra, ecco. E quella che era la casa di Dio, l'arca dell'alleanza, invece rimane, l'arca dell'alleanza sarà stata grande come quest'altare, ma immagino, non di più, sta in un cantuccio, in una stanza accanto al palazzo reale. Mi immagino io, e credo di inseccarci a immaginarmelo, che David, vedendola il suo palazzo reale e vedendo la casa di Dio, che era invece un cantuccio in una stanza, gli si è venuto i sensi di colpa. Allora gli venne l'idea, facciamo un palazzo anche per il Dio. Chiamò Nathan, il profeta Nathan, che era più famoso a quei tempi, e gli disse, ho deciso, voglio fare un palazzo anche per il Dio. Non è giusto che lui non abbia un palazzo. E Nathan gli disse, ha ragione, sono d'accordo. E andarono a letto. Durante la notte racconta la Bibbia che Nathan ebbe una visione, un sogno, chiamatelo come volete, in cui gli apparve Dio e gli disse, il re David vuole costruirmi una casa, ma sappi che io non ho mai chiesto una casa. Quando camminavo con voi nel deserto, vi ho mai detto perché non mi costruite? Era una tenda, il luogo dove facevano una tenda per il Dio. Ve l'ho detto un'altra volta, lo sapete come si chiama quello? Si chiama tabernacolo. Sapete che vuol dire tabernacolo? Tenda. Ma che dà l'impressione di essere una tenda. Non mi dite che non lancia messaggi subliminali. Dire un Dio che sta in una tenda mobile, che cammina col popolo che cerca la libertà, o un Dio che sta. Un Dio che passa o un Dio che sta. Provate a immaginare, a portare avanti queste due intuizioni. Un Dio che passa vuol dire che devi stare attento, perché può passare in vano, puoi non accorgertene. Un Dio che sta vuol dire un Dio che tu possiedi, e tu c'hai la chiave in tasca te anche, chiuda a chiave, anche quella di chiudere a chiave, insomma. È un gesto inconscio, ma che parla, non si vorrebbe essere. Chissà che a Davide non sia venuto in mente, se io fo una casa a Dio, accanto al palazzo reale, anche lui diventa cittadino del regno, anche lui sotto controllo mio. E Nathan andò da David la mattina dopo e gli disse, no, Dio mi ha parlato e mi ha detto, tu fai una casa a me, io farò una discendenza a voi, non c'ho bisogno di casa. Questo è un punto fondamentale. Poi il Tempio si fece lo stesso, però lo fece Salomone, figliolo di David. Si fece lo stesso ed è un passo indietro. Tant'è vero che nella tradizione cristiana, lo sapete, che si dice che Gesù è sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec. Ora noi, uno non conosce la Bibbia, non dice nulla, questo è. Si parla di Melchisedec, che è un sacerdote di una religione sconosciuta, e dice quando incontrò Abramo, pregò il suo Dio. Come lo pregò? Prese del pane e del vino e ringraziò Dio di averglielo dato. Dove lo celebrò questo ringraziamento? In un tempio? No, sotto gli alberi. Il tempio di Melchisedec è un tempio il cui soffitto è il cielo stellato, le cui colonne sono gli alberi rigogliosi. E quando nel Nuovo Testamento si presenta Gesù, si dice chiaro, Gesù è sacerdote, mediatore anche lui, ma secondo l'ordine di Melchisedec, non di Aronne, non dell'ebreo, che prevede il tempio con tutto quello che che porta con sé il Tempio dietro. Ecco, basta, se non lo fa troppo lunga, ma sarebbe un tema molto importante da riflettere. Voi pensate solo questi due accenni che vi ho fatto. Se il mondo è diviso in sacro e profano, vuol dire che io devo fare uno slalom in mezzo alle cose per cercare di alcanzare quelle brutte. Perché ce n'è alcune che Dio ha fatto che non sono belle e buone. Sono peccaminose. Quindi vanno eliminate. Il sacro invece va valorizzato. Gesù dice: non c'è più né sacro né profano. Tutto può diventare santo se lo adopri nell'ottica della grave. Tutto. E allora aver dimenticato questo aspetto vuol dire aver perso davvero qualcosa di grosso per la strada. E allora questa festa infilata nel mezzo dell'anno liturgico non dice granché. Riadopera la parola Chiesa come se fosse il Tempio. Ma la Chiesa non è il Tempio. La Chiesa siete voi. Voi capite, perdere questa novità portata da Gesù vuol dire perdere gran parte del Vangelo di Gesù. Lo so che in teoria si dice invece che questa novità portata da Gesù è importante, ma non ci si comporta come se davvero fosse così. Ecco. Provate a ripensarci, anche voi. Tutto quello che fate, da buttare la pasta per fare la pasta asciutta, da pregare la sera prima di andare a letto, da dare un bacio alla persona che amate, a fare una carezza ai vostri bambini, tutte queste cose sono nell'ottica della costruzione del regno di Dio. Non c'è nulla da buttare. Dio ha fatto le cose, si legge nel primo capitolo di Genesi, e vide che erano belle e buone. Questo è l'impatto, il primo impatto che si ha col creato. Dio l'ha fatte le cose e l'ha fatte per la gioia dell'uomo. Quindi non c'è nulla da buttare. Mangiare, peccato di gola, quando ero ragazzo io ce lo dicevano, non nasconde peccato in sé. L'unico peccato possibile di fronte al cibo è non dividerlo con chi non ce l'ha. Questo è il peccato. No, non gioire della bontà del cibo che sappiamo fare. Ecco, se questo è vero, allora la dedicazione delle chiese non c'è più bisogno, perché la Chiesa siete voi, non è un fabbricato. Il fabbricato ci vuole perché piove, allora bisogna ripararsi in qualche modo dalla pioggia e dal sole, ma non perché è uno spazio sacro, dove lì c'è più Dio che altrove. Questo è un tradimento del Vangelo, un tradimento della novità portata da Gesù. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,